chiedi allo Spirito Santo di plasmarci, di liberarci dal male. Invochiamo lo Spirito perché il nostro cuore diventi tenero, perché la nostra anima sia sensibile a Dio che l'ha creata e perché noi possiamo sentire questa parola con gioia dentro di noi. Tutto quello che siamo adesso non è importante, quello che abbiamo fatto non è importante. Da dove provengo non è importante, dalla scuola, dalla spiritualità, non è importante chi sono, quello che ho fatto. Adesso io sono un mendicante insieme con voi, mendicante della parola. Perché se Dio non mi parla, io sono morto, sono un cadavere. Ho bisogno della tua parola, Signore, nel nome del Padre, del Figlio, dello Spirito Santo. Amen.
Vieni.
Oh,
nasce la parola nasce dal mondo e scende nei nostri cuori. Chiediamo a Gesù di portarci lì dove nasce la parola. Il Signore sia con voi.
E con il tuo spirito.
Lettura del Vangelo secondo Luca.
Gloria a te, Gesù.
In quel tempo il Signore Gesù passava insegnando per città e villaggi. Mentre era in cammino verso Gerusalemme, un tale gli disse: Signore, sono pochi quelli che si salvano? Disse loro: sforzatevi di entrare per la porta stretta, perché molti, io vi dico, cercheranno di entrare, ma non ci riusciranno. Quando il padrone di casa si alzerà e chiuderà la porta, voi rimasti fuori comincerete a bussare alla porta dicendo: Signore, aprici! Ma egli vi risponderà: non so di dove siete. Allora comincerete a dire: abbiamo mangiato e bevuto in tua presenza e tu hai insegnato le nostre piazze. Ma egli vi dichiarerà: voi non so di dove siete, allontanatevi da me, voi tutti operatori di ingiustizia. Là ci sarà pianto e stridore di denti, quando vedrete Abramo, Isacco e Giacobbe e tutti i profeti nel regno di Dio, voi invece cacciate fuori. Verranno da oriente e da occidente, da settentrione e da mezzogiorno, e siederanno a mensa nel regno di Dio. Ed ecco, vi sono ultimi che saranno primi, e vi sono primi che saranno ultimi. Parola del Signore.
Lodate
a te, oh Cristo. Siamo seduti? Sì. Dicevo, se anche non possiamo parlare tutti, però lo scopo è che facciamo un po' di silenzio e poi quella parola tecnica che si chiama risonanza, che qualcuno di voi conosce, qualcuno no, la risonanza non è niente di straordinario. Tu ascolti la parola, piano piano la parola ti ci pensi dentro la parola e tu trovi un posticino dove dici: questa parola dice a me questo qui. Lo ripeto sempre, quasi curioso per me ripeterlo, però lo devo ripetere sempre. No, non devi fare una lettura sentimentale della parola. Devi dire: la mia vita questa parola mi illumina in questo senso qui, mi dice questo, capite? E non devi rispondere agli altri, non è che non è che siamo in TV, non è contraddittorio, è il Signore che deve crescere. Quindi la parola cresce se noi la ascoltiamo, se poi ognuno fa la risonanza, questa parola prende corpo, diventa voluminosa e diventa una parola che i nostri orecchi possono comprendere anche meglio, perché la parola prende carne. Gesù, lui la parola prende carne dentro di noi. Adesso può sembrare anche un Vangelo liscio, dritto, che non ci dice niente, no? Piano piano, se siamo umili e ascoltiamo gli altri, questa parola comincia, dobbiamo ascoltare anche gli altri, capite? Come risuona questa parola nella nostra vita. Perché siete tanti, avete tanti cuori, tante teste, tanti modi di vedere la vita, no? Questo Vangelo come risuona? Dobbiamo imparare, capite? Non essere troppo sentimentali, pure troppo soggettivi, no? Io. Questa parola mi dice questo. Per questo motivo basta, poi magari non c'è bisogno che raccontiamo la vocazione personale, perché è un altro contesto quello, no? Appunto, dico, come piano piano dobbiamo imparare, perché se saltiamo questo elemento della parola di Dio, diventiamo più forti. Allora centriamo dentro, magari centriamo dentro con la mente, con il cuore, vediamo quello che dice, come parla a me. E poi quando fate la risonanza, fatevi sentire, non c'è bisogno di diploma, basta che uno parla per farsi sentire. Perché spesso si parla però non ci importa niente che ci ascolta. Invece bisogna parlare per farsi sentire. È un'educazione grande questa, parlare per farsi sentire. Questo è un Vangelo che può essere interpretato anche da domani. E quando è interpretato male si vede dagli effetti. Quando tu entri nella chiesa non c'è nessuno che sorride. Dici perché non sorridono? Perché cercano di stare la porta stretta. La porta stretta spesso si vede una tristezza diventato sacrifici, non finire. Tristezza, sacrifici, cattivo umore. La porta stretta è diventata un sinonimo di queste tre cose, no? Io non penso proprio che abbia niente a che vedere con il Vangelo di Gesù Cristo, niente proprio. Potrebbe essere proprio un travisamento del Vangelo di Gesù Cristo. E per qualcuno la porta stretta significa far digiuni, dare a fare tante elemosine. Forse qualcosa c'è, ma non è questo. Non è questo, ma lo dimostra il testo che non è questo, perché alla fine dice Gesù appunto, molti degli ultimi saranno i primi, quindi gli ultimi non faranno mai in tempo a recuperare e emendare quello che hanno fatto, che non hanno fatto. L'ultimo lavoro ora entra in paradiso, ha lo stesso stipendio, dice Gesù, di quello che ha lavorato l'autore. Quindi se intendiamo la porta stretta in senso materiale, che devo fare tanti sacrifici, mi inganno. Perché Gesù stesso nel Vangelo dice che non è così, perché all'ultimo gli era la stessa paga del primo. Allora questa lettura non funziona. Questa è una lettura molto meritoria. Ma con Gesù i meriti non sono come quelli che sono nella società civile, capite? Dobbiamo stare molto attenti a leggere il Vangelo così, perché schiavizza molto. Proietta molto le nostre impressioni sul Vangelo, peggio ancora poi le proietta sugli altri, perché quando noi siamo cresciuti in una chiesa così, ci hanno detto, quando abbiamo cominciato a sentire la chiesa così, che bisogna fare tutte queste cose qui, automaticamente quando cresciamo, dopo l'adolescenza, anche prima forse, cominciamo a dire, allora io ho fatto questi sacrifici, adesso i miei figli, voi dovete fare questo, voi dovete fare quell'altro, quindi in chiesa, chi sono i bravi cristiani? Quelli che sono tristi, quelli che si sacrificano tanto, che lo fanno anche vedere, che mettono banco donato, questi sono i cristiani buoni, e tu fai pensare sugli altri che quello è quello, questo è il criterio per essere buoni cristiani. Falso, falso, falso. Questo è quello che avevamo rispetto a Martino Lutero. Falso. Non è vero che Dio ci chiede questa, la porta stretta è un'altra cosa. Quando Gesù ha visto quel bambino, cioè stavano tutti i farisei attorno, i farisei gli stavano dicendo tra sé, se ascoltiamo quello che dice diventiamo buoni cristiani, stiamo attenti bene bene, eh? Poi rifaremo tutto quello che ha detto Gesù. Gesù invece che leggeva nei cuori, dice se non diventerete come questo bambino, non entrerete nel regno dei cieli. Chi non si fa piccolo come questo bambino, e che significa farsi piccolo? Se sono piccolo come un figo nella cuna di un lago ci posso entrare, ma se io sono un cavo d'acciaio, una corda grande, non la posso mettere nella cuna di un lago. La cuna di un lago è il cuore del Signore, è l'apertura del Signore, bisogna essere piccolo. Lui si è fatto piccolo per entrare nel mio cuore, lui si è fatto piccolo. Ed è paradossale che io che sono una creatura voglio diventare, mi sento migliore degli altri. In questo senso, risentendomi migliore degli altri, io divento voluminoso, mi gonfio, Ed è paradossale che ti puoi gonfiare tanto proprio stando sempre dentro la parrocchia. Ti puoi illudere, per questo ci vuole uno schiaffo ogni tanto. Poi svegliati che tu stai per arrivare davanti a Dio e pensi di essere santo. Svegliati. Tu gli porti a Dio tutti questi pezzi d'appoggio dicendo io non ho mangiato, io sono stato anche la domenica per lavorare. E non ti rendi conto che questi pezzi d'appoggio ti hanno gonfiato. Non entri se stai così gonfio. Non entri se sei così gonfio. Hai criticato tutti. Sei gonfio. Tu sai come bisogna fare per salvarsi. Tu sai che cosa bisogna fare. Quella domanda, quanti salvano quelli che si salvano, non è tanto vincente, eh? È una specie di censimento. Non è tanto vincente. Perché si interessa così tanto di questo? Ma se tu, chi di voi qui è stato salvato da Dio? Tutti. Io. Che cosa va chiesto il Signore? Ma che cosa va chiesto il Signore? In termini di quantità. Quantità. Niente. Non vi ha chiesto niente. Perché la conversione è un purissimo dono di Dio, è l'amore suo che ti fa entrare nel regno. Non ti ha chiesto di fare chissà quante cose. Perché noi diciamo sempre devo fare, noi cristiani dobbiamo. Perché diciamo sempre così, dobbiamo. Vedete, siamo figli di una chiesa moralistica. Quando noi diciamo dobbiamo, basta, cancellate il vostro vocabolario, questo dobbiamo, cancellatelo, è noioso. Cancellatelo. Questo si fa in un clima sociale, politica, da parte destra, da parte sinistra. In politica questo succede così. Voi non avete fatto questo, voi farete questo. Questa è politica, non è cristianesimo. È cristianesimo, Dio non ci chiede per questo. E non capisco perché noi diciamo sempre dobbiamo. Non è bello alla fine quando dice dobbiamo, ma non è bello. E poi magari sei anche triste. Ma allora, secondo voi il Signore ha bisogno di persone tristi?
No.
Di persone che sono. Io sono magro per natura, ma non c'è bisogno di mettere a vedere persone magre, che fanno sempre digiuni, no? Se mi sento un bel gelato, è contento il Signore. Cioè, a volte rischia di passare un'immagine del Vangelo che non corrisponde a Dio. Cioè, il peccatore non è colui che mangia una cosa buona. Il peccatore è quella persona gonfia, che anzi potrebbe essere la persona che si sente più religiosa degli altri, capite? Che potrebbe anche dettare agli altri, ai nuovi che stanno cercando di dire che cos'è la Chiesa, fateci conoscere la Chiesa, potrebbe dire le condizioni per entrare nel regno di Dio. Se non fate questo non entrate, se fate questo Dio non vi perdona. Se non fate questo non potete ricevere lo Spirito Santo. Poi, e chi sei? Quello di altro. Sei gonfio. Che ne sai che non può ricevere lo Spirito Santo? Quando c'è questa presunzione tra noi, sapete cosa come dobbiamo fare per salvare noi, ma anche per salvare gli altri. E allora torna Gesù, chi erano i primi? Erano i primi, erano i giudei. I giudei piano piano si erano abituati a vivere la legge così e soprattutto caricavano addosso agli altri dei pesi insopportabili e dicevano agli altri che bisognava tutti essere circoncisi, invece Paolo e Pietro diranno non è vero che bisogna essere circoncisi tutti. Quindi ritorniamo al testo, sforzatevi, non è una cosa fisica, cioè non dice il Signore che bisogna. Dov'è che bisogna faticare e sforzarsi? Nel rimanere piccoli, nel rimanere nella gratitudine, essere piccoli, grati, non cercare di fare chissà che cosa, essere piccoli, grati e dire Signore sono piccolo, mi fido di te, io proverò a fare tutto quello che devo fare, ma abbi pietà di me, sono piccolo. Santa Teresina di Lisieux. Questo è il Vangelo, è la porta giusta. Lei ha detto, io non ce la farò mai con questi grandi eroi, questi santi. Io sono una santa piccola. Signore, tu sei il mio ascensore. Portami tu lassù. umiltà, di riconoscere che non posso fare niente se Dio non mi dà una mano. Questa umiltà è quella che ti dà una sicurezza capace di passare per la porta stretta. Ma quando tu cominci a pensare che hai fatto un sacco di digiuni, cominci a pensare che, oh, sei una persona che riconoscono che sei santo, sei santa, quando tu cominci a pensare così, tu stai diventando grosso, 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 non passa più dentro la porta, capite? È l'orgoglio quello che è l'ostacolo per passare la porta stretta, è l'orgoglio, è la supponenza, è pensare che è merito mio. E ve ne accorgete subito se siete sulla strada giusta, perché se non siete contenti che gli altri vi passano davanti, state sulla strada sbagliata. Se non siete contenti che gli altri, senza andare a messa tutta la domenica, sono passati davanti a voi, perché può esserci anche questo, capito? Che il Signore può prendere un disgraziato, perfetto disgraziato, e metterlo davanti a te. Dai gli stessi carismi che gli ha dato a te, forse anche più bene. Ma non perché disprezza te, perché lui è buono. Se tu non sei contento che gli altri siano belli, siano liberi, sai che se non sei contento che gli altri abbiano incontrato il Signore, certe volte sembra che è una cosa nostra la Chiesa. Qui ci sto io, qua ci sto io, qua ci sto io, qui ci sto io. Chi sei tu? Chi sei tu? Qui ci sto io. Scusi, non so di questa parrocchia, allora non ci venire in questa parrocchia, non venire, qui ci sto io, là ci sta lui, qua ci sta lui. Scusate, ma Gesù dove sta? Non è importante, ci siamo noi, ci siamo noi, non c'è Gesù. E certe volte si ha l'impressione che non c'è Gesù dentro la chiesa, ma ci sono gli uomini che hanno preso il loro posto, hanno preso la vigna e lavorano, si sono messi sulla carta per il sempre. Allora, Signore, ci state attenti, perché non entrare nella porta stretta. Qual è la porta stretta? Quella dei piccoli. È quella dei piccoli. E quelli che non pensano che si sono dedicati a niente. È possibile che è così difficile rimanere? Non ci siamo meritati niente. E se tu non hai fatto peccati grossi, sei stato graziato più di quelli che l'ha fatti. Se tu non hai fatto peccati grossi, non è perché sei stato bravo. Perché Dio ti ha dato una grazia preveniente. E allora non ti devi vantare, no, nei confronti di quelli che magari hanno fatto chissà quanti peccati. Ma loro, poverini, nemmeno mica l'hanno voluto. Cioè, in ogni caso, se tu, dov'è il merito di chi non ha fatto nessun peccato? Vabbè, avrà avuto una brava famiglia, è stato onesto, beh, certamente avrà avuto dei meriti. Però non se ne deve vantare, capite? Ed è una cosa, guardate, insopportabile, insopportabile. Ricordatevi, quelli che non andavano in chiesa, no. È insopportabile entrare in una chiesa e sentire, avere tanti esattori. Sentire come una specie di esattoria. Per andare lì devo pagare le tasse. Ma ci vuole l'amore. Ci vuole l'amore. Il più disgraziato, entrando in una chiesa, dovrebbe sentire come si sta bene. Che bello, non mi ha giudicato per niente, che bello. Invece appena entra vedo. Non si può fotografare, non si può vestire di nicone, non si può fare questo, non si può fare. Quando ci piace al vibrato dire non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può fare, non si può. Una volta un bambino per mamma, che si può fare in questa chiesa? No, 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 e che si può fare in questa chiesa, mamma? Siamo entrati in questa mentalità, si capisce? Non è più fresca la chiesa, non è più bella, non si sta bene. Non si sta bene dentro la chiesa tante volte, perché ce lo fa? Perché noi che siamo frustrati? Siamo frustrati, non siamo contenti. E siamo frustrati perché pensiamo che dobbiamo fare tante, 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 tante cose per essere santi. E siamo frustrati. Siamo frustrati perché per essere santi, prima di tutto bisogna accogliere il dono. E accogliendo il dono, dove sta? Cioè, capisci che Dio ti ha fatto un regalo grande. Ma proprio quelli che hanno la grazia di stare nella Chiesa dovrebbero creare questo ambiente semplice. Un ambiente di accoglienza, nascondersi quasi, no? E dire ma certo che c'è posto per tutti. Certo che c'è posto per tutti, molti degli ultimi saranno i primi, ma non perché il Signore è un pazzo. E poi ultimi primi, poi non è detto che li butta fuori, ultimi primi comunque stanno tutti. Ma significa che è proprio questo atteggiamento di chi è cosciente davanti a sé che non si merita niente, che però è salvato, questo diventa il primo, va veloce, capite? Facendo così va veloce. Allora se Gesù, se Dio ragiona così, allora anch'io capisco che sforzarmi significa non mettere dei pesi sugli altri. Per me, per esempio, sforzarmi, entrare a porta stretta, significa non mettere dei pesi sugli altri, e significa far di tutto per nascondere, anche per facilitare il cammino degli altri. Io devo togliere, possibilmente, devo evitare che gli altri trovino degli inciampi che gli metto io come sacerdote. Mi devo sforzare a non comunicare un Vangelo diverso da come è stato dato a me. A me non mi ha chiesto niente, Dio non mi ha chiesto cose grandissime, Dio mi ha chiesto di riconoscere che sono un peccatore. Mi ha chiesto solo questo, riconoscere che sei peccatore, io ti amo, ma riconosci che tu sei un peccatore, riconosci che tu sei pieno di te stesso. Sì, Signore, hai ragione. E questo ce l'ho scritto davanti, me lo ricordo, come faccio a chiedere agli altri qualcosa che a Dio a me? Quindi io mi devo ricordare che sono un piccolo, mi ha salvato. E per mi devo sforzare a non lasciarmi di nuovo, capite? Non mi devo gonfiare di nuovo. Poi è chiaro che siccome voglio salvarmi, io cercherò, con l'aiuto mio vostro, di non fare più certi peccati. Certo, certo che cercherò di evitare la carne, i vizi, l'amor proprio. Certo, però prima di tutto sforzarsi significa non pensare che la salvezza è opera tua, è opera delle tue mani. Sforzarsi proprio di rimanere piccoli, e i piccoli vengono attirati dal Signore, no? La croce attira i piccoli, ma i superbi non gliela fanno, perché la croce appunto è la porta stretta, e il superbo non ce la fa a stare sotto la croce, no? Ma è un Dio troppo piccolo il vostro cristiano. Pietro prima della conversione era superbo, non poteva entrare nella porta stretta, no? Che gli ha detto: non ti succederà mai questo a te, Gesù. Tu non morirai mai in croce, perché io sei un Dio potente, era pieno d'orgoglio. Prima di tradirlo era pieno d'orgoglio, non poteva passare la porta stretta. Non ti succederà mai. E invece è successo. E lui ha sbagliato, perché allora lui non poteva entrare nella porta stretta prima del tradimento. Dopo, quando si è messo a piangere, sì, quando ha capito chi era profondamente, si è potuto passare. Allora sforzarsi. Secondo me, ci sono tante letture, per me sforzarsi non è una lettura morale, non è una lettura moralistica, è il contrario. Rimani piccolo, alza le mani verso il cielo, ricordati che sei genere, che sei piccolo. Per me sforzarsi è questo, ricordati che Dio fa piovere sui buoni e sui cattivi. Ricordati che con le persone che non te l'aspetti può entrare. E avere un compito importante nella Chiesa. Io sono contentissimo. Pensate che bello se noi fra poco, nel futuro, fra 10 anni, nella nostra Chiesa ci saranno persone di altra nazionalità, cultura, e noi saremo la minoranza. E noi saremo la minoranza. E già adesso si sente qualcuno che dice: ma no, non mi piace questa Chiesa perché a noi ci hanno insegnato così. E beh, perché stai attaccato a queste cose qui? Ti hanno insegnato che Gesù è morto in croce e che è risorto, che ti ama, ti ha tolto tutti i peccati. Il resto è tutto meno importante. E ti hanno insegnato che Dio è tanto buono che vuole che tutti si salvano. Guarda un po', Dio vuole che tutti si salvano, gli umili, che gli ultimi si salvano. Questo amore così appassionato di Dio. Allora quando tu vedi una persona che entra in chiesa, anche se non ha l'atteggiamento di essere una persona pia, devi essere contento. Perché Dio vuole che proprio quella persona entri in chiesa. E invece noi: non si fa, non devi vestirti così. Lo so che vogliamo un po' di decoro, lo so che vogliamo un po' di decoro per Dio, ma come fa il cuore di Dio? Provate un po' a pensarci. Dio si scandalizza o mi scandalizzo io? Mi scandalizzo io. perché il mio cuore si chiude subito, diventa borghese, diventa punto. Qui sistemiamo le cose così, ma Dio è un papà appassionato che cerca tutti. Allora per me sforzatevi di entrare nella porta stretta, è quella non fare della religione il tuo possesso, ma vivi, cioè, proprio con leggerezza dentro di te, cioè offriti agli altri, preparati a incontrare Gesù, poi nasconditi, sii contento che gli altri entrano. Ecco, io questa gioia qualche volta non la vedo, non la vedo tra di noi, non vedo che siamo contenti che gli altri sono arrivati e Dio li ha presi come se da sempre sono stati con loro, e non sento questa gioia. Perché se c'è questa gioia, tu hai voglia di andare ad annunciare il Vangelo, di camminare, di correre. Perché è bello stare nella chiesa, capite? Entrare nella porta stretta ti consente di avere una chiesa bella, una chiesa leggera, dove tutti possono entrare. Devono essere meno orgogliosi. Io devo essere meno orgoglioso. Certo, non c'entro se non è dentro. Devo essere meno superbo, non c'entro lì se no. E pensate un po' voi mamma e voi papà. Quante volte, quanti pianti per i vostri figli? Che cos'è tutto quel pianto di 20 anni, 30 anni per i vostri figli perché si converta? Quel pianto è santo. Dove deve entrare il tuo figlio? Nella porta stretta. Qual è la porta stretta? Quella che immagini tu? Ma se tu stai criticando il tuo sorello dalla mattina alla sera, ti senti la santa della casa, vai da tutte le parti perché sei la santona, e quella è la porta stretta? Ma hai visto mai che tuo figlio passa prima di te? Hai visto mai che questo figlio qui passa prima di te perché Dio lo guarda nella sua miseria? E noi invece diciamo, no, devono fare questo, mio figlio non fa questo. Ma tu che stai facendo? Tu che stai facendo? Ma chi te l'ha detto che questo modo di vivere la fede è quello che piace a Dio? E poi se non si sorride mai, se tutta la vita non si sorride mai, sei sempre con il broncio. Ma che è quello che si chiama? Ma che immagine diamo di Dio? No, uno che fa passare la porta stretta. E chi è? Ma Dio mica ha bisogno di schiavi. Dio ha bisogno di uomini liberi, di donne libere, di donne che amano, ma ripensiamo alla nostra vita. Non attribuiamo a Dio questo. Dio è molto esigente, ma nell'amore. È esigente nell'amore. Non è esigente nella tua stupidaggine. E quindi tu devi amare, devi alleggerirti. Poi sì, a te ti ha fatto fare questo, hai fatto il catechismo e ti hanno detto che non devi digiunare, va bene, ma se la persona non sa digiunare per niente, ma non dobbiamo imporre, capito, quello che è stato detto a noi. Sforzatevi di entrare nella porta stretta. Per me significa piano piano avere quel cuore del Signore, no? Che però, appunto, ti rende piacevole, diciamo così, stare nella chiesa anche ed accogliere le persone in un ambiente piacevole, che tu trasmetti che entrare nella chiesa significa alleggerirsi di tutti i pesi dell'orgoglio, dell'invidia, della gelosia. Certo, quelli sono tutti i pesi, devi dire certo, quelli sono tutti i pesi, ti devi liberare di quello, se no non ci passi, no? Se sei attaccato alle cose, sei attaccato alla vanità, sei attaccato al potere. Chiaro, un cuore corrotto non passa dentro la corona dell'acqua, no? Questo sì. Però io penso che è bello. Pensate che bello che sarà, che sorpresa penso, quando il Signore chiamerà e ci giudicherà. Ma avremo una grande sorpresa. Avremo una grande sorpresa, pensiamo, c'è una grande sorpresa. E per questo forse anche San Francesco, i grandi santi, si sentivano ultimi sul serio, cioè, Signore aiutami a sentirmi ultimo, in modo che tu mi tiri in paradiso, e non sono io che penso di esserci già arrivato. Aiutami, ricordami che sarò ultimo, perché è il Signore che ha piacere di prendere i suoi figli, no? Quindi siamo tutti ultimi, in realtà, e tutti abbiamo bisogno di misericordia. Io intendo così la porta stretta. Quando ero più piccolo, forse perché me l'avevano detto, intendevo che bisognava fare tutte le luci. Poi non ce l'ho fatta. Adesso sento che la porta stretta è rimanere piccoli, rimanere grati a questo Dio meraviglioso, rimanere umili e non attribuirsi niente di quello che ha ricevuto, ma restituirlo subito e non attribuirsi niente. Per cui come deve essere una chiesa, come dovrebbe essere la vostra chiesa, la vostra parrocchia? Immaginate, secondo questo Vangelo, come dovrebbe essere? Accoglientissimo. Che dovrebbe imporvi? Basta i comandamenti. Dovrebbe essere contento, che arrivano tutti. Perché qualche volta si ha l'impressione che certe persone non possono entrare, che certe categorie di persone non possono entrare, ma non viene da Dio, viene da noi giudizio. E allora significa che il nostro cuore si è dilatato tanto, siamo diventati superbi, non abbiamo più il cuore di Gesù. Sforzatevi di entrare per la porta stretta. Ecco, allora ringraziamo il Signore, continuiamo a pregare. Naturalmente l'avete capito, non è che il Signore dice non vi conosco, appunto come è stato detto, perché non è che non ci conosce, è che noi non siamo veri con Lui, no? Non siamo stati veri con Lui, avevamo il cuore e la testa da un'altra parte. Dove siete? Dove siete stati fino adesso? A fare la messa con te, ma io non c'ero con voi. Una volta un vescovo, no, era un fondatore di una comunità, andò a celebrare in una famosa cattedrale insieme a tanti sacerdoti, e questi gli hanno preparato una celebrazione di quelle precise, tutte solenni, tutte fanno così. Allora questo era anziano, era assistito da un suo confratello giovane. Finita la messa, il confratello gli dice: che bello però è padre, ha visto quanti campi, come è stato bello. E vedeva che i padri stavano così. Che bello è padre. Che c'è padre? Non c'era Gesù. Non c'era Gesù. Non c'era Gesù. Ma come? Abbiamo mangiato con te Gesù. Vieni lontano da me, operatore di iniquità. Non c'era Gesù. Quindi noi potremmo essere come quelli che hanno celebrato lì, hanno fatto le cose perfettamente, ma non ci interessava di Gesù vivo. Abbiamo celebrato per noi. Sforzatevi di entrare a porta stretta allora a cercare Gesù, diventare come Gesù. Ecco, una chiesa così, una chiesa che rimane piccola, fa posto a tutti. Una chiesa che gonfia non fa posto a nessuno. Una chiesa che è piccola. Facciamo un canto.
Che canto sarà?
Allora, questa sera, come può stare pensando a me? Se siamo piccoli? Se questa porta, se passiamo la porta stretta, come fa a stare in mezzo a noi se io sto pensando a altre cose, se non si giudico gli altri?
Bello lodare il suo nome, è bello lodare, cantare la tua voce, non andare.
bello cantare il tuo amore, è bello cantare il tuo amore, è bello cantare il tuo amore, non lo canti Signore, è bello cantare a te, è bello cantare il tuo amore, è bello cantare il tuo amore, è bello cantare il tuo amore, non lo canti Signore, è bello cantare a te.
che tutti si salvino. Proviamo a dire questo Padre nostro sentendo il ritmo del cuore del papà, del padre, che freme d'amore finché non ci siano, finché non arrivano tutti al banchetto. Non è contento se manca qualcuno. Io devo imparare a non essere contento se manca qualcuno. Io devo imparare a non essere contento se manca qualcuno al banchetto. Io devo essere contento che qualcuno vada all'inferno. Io devo essere contento che si salviamo tutti. Allora il Padre nostro è diverso, capite? Padre nostro
che sei in cielo, sia santificato il tuo nome, venga il tuo regno, sia fatta la tua volontà, come in cielo così in terra. Dacci oggi il nostro pane quotidiano e rimetti a noi i nostri debiti, come
Thank you.